Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Quando in Qatar a sorpresa ha vinto il primo Gran Premio stagionale, molti pensavano che si trattasse di un qualcosa di irripetibile, dovuto a chissà quali condizioni particolari. Invece non è stato così, Al-Usail ha trionfato semplicemente perché è uno che va forte, molto forte.
Reigns supreme in the Middle East. What an emotional victory for Enea Bastianini and the Guzzini Ducati team.
Oggi parliamo di Enea Bastianini, io sono lo Zam, questo è l'88esimo episodio di A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. Comunque andrà a finire, quella di Bastianini è stata una stagione meravigliosa, con risvolti umani molto emozionanti. 4 GP vinti per il momento con il Team Gresini, al debutto in MotoGP con la Ducati e soprattutto senza Fausto, è qualcosa di speciale. Enea è l'immagine perfetta di questa squadra, grande determinazione, passione, talento, ma anche tranquillità, una serenità invidiabile, la capacità di affrontare con il sorriso anche le situazioni più complicate. Bastianini ha conquistato gli appassionati con le sue 4 vittorie, con i suoi sorpassi, con il suo provarci sempre, con le sue rimonte, come l'ultima per il momento in Australia, da 17° a 5° a un soffio dal podio. Ma Enea piace anche per il suo carattere, per quel vivere un po' nel suo mondo, quasi impermeabile a quello che avviene fuori. Quest'anno il titolo è sfuggito, Bastianini probabilmente non era ancora pronto. Lo sarà nel 2023 quando entrerà nel tanto sognato Team Ducati ufficiale? Lo chiediamo proprio a Enea Bastianini, perché è Enea l'ospite dell'88esima puntata di A Tutto Gas. Ciao Enea, benvenuto a Tutto Gas, grazie
ciao,
di essere
ciao,
mio ospite.
Grazie, grazie a voi.
Allora Enea, è così, hai conquistato gli appassionati per quello che fai in pista e per quello che fai fuori, questa è la mia opinione.
Sì, sicuramente è una soddisfazione avere conquistato dei fan e vedere tanta gente che si è appassionata al motociclismo e niente, dobbiamo solo continuare così e ottenere sempre il massimo.
Prima di parlare del pilota Enea, parliamo un po' del ragazzo Enea, ma è vero che vivi un po' nel tuo mondo, io ti vedo un po' così, nel tuo mondo, ma lo dico in senso positivo, non in negativo assolutamente.
Ma sicuramente sì, sono sempre stato così un po',
sì?
Come dici te, nel mio mondo.
Ma anche da bambino?
Sì, ma più caldo perché sono particolare, mi piacciono magari cose che ad alcuni sembrano cose futili, inutili, no?
Tipo?
Ma non lo so, a partire dalla musica classica. È un pilota che ascolta musica classica, penso che non ce ne siano tanti. Oppure mi piace pescare. Sono cose
anche Casistone,
sì.
Uno che pesca.
Le cose un po' atipiche, però dai, alla fine sono normali.
Ma la musica classica come hai imparato ad ascoltarla? A scuola, a casa?
Ma in realtà mio babbo è un po' appassionato, però poi così mi è sempre piaciuta, l'ho sempre ascoltata. Poi anche la mia ragazza è un'altra appassionata di musica classica, mi ha fatto ascoltare dei pezzi che tuttora ascolto prima di partire per una gara, quindi dai, me la porto dietro da tempo.
Beh, comunque è perfetta con la tua immagine, così tranquillo, così sereno, dopo ti scateni in pista, io la vedo un po' così.
No. Sì, sì, diciamo che all'apparenza sembro sempre molto tranquillo, a volte invece non sono tranquillo.
No,
Sempre.
Cioè chi ti sta vicino sa che insomma c'è anche un Enea Bastianini incazzoso.
Chi mi sta molto vicino.
Molto vicino.
Chi mi sta molto vicino sicuramente conosce altri lati che magari non vengono fuori in superficie.
Ecco, torniamo invece un attimo a quando eri bambino, ragazzino, insomma, che facevi tuffi, che eri fortissimo anche lì, credo.
Sì, ero forte, mi piacevano i tuffi, però quando sono arrivato al bivio, ecco, non è che ho avuto grossi...
Ecco, ma com'è quel bivio lì? Cioè, tu avevi la possibilità di scegliere? Com'era?
Sì, più o meno era una possibilità di scegliere, ma era qualcosa da me già deciso da tempo. Diciamo che io usavo i tuffi per le moto, per cercare di essere sempre molto agile. Penso che ero molto elastico, quindi finché ho potuto l'ho fatto. Poi dopo iniziava a essere un po' troppo grossa la responsabilità, perché comunque ero diventato bravo e quindi ero cercato dalla nazionale, volevano che andassi a Roma.
E non hai mai avuto il minimo dubbio?
No, mai.
Mai. E i tuoi genitori hanno mai avuto qualche dubbio su questo aspetto?
Ma i miei genitori sapevano che io non avrei avuto dubbi, però hanno provato a indirizzarmi sui tuffi, perché comunque le moto secondo loro erano pericolose, quindi non mi hanno mai obbligato in nessuna scelta, però diciamo la loro l'hanno, cioè dicevano sempre la loro, ecco, e io ovviamente non li ho mai ascoltati.
come normale che sia, sì. Però tuo papà adesso è sempre al tuo fianco, insomma, almeno nelle gare in Europa è sempre con te. Lo ascolti molto quando sei alle gare o poco anche quando sei alle gare?
Ma in realtà quest'anno non è venuto tanto, diciamo che dal periodo del Covid è stata più presente forse la mia ragazza rispetto a mio babbo, però mio babbo non giudica, quindi non è uno che dice dovevi fare questo, dovevi fare quell'altro. Mi conosce, sa che ciò che faccio lo faccio per un motivo, quindi si fida, non dico ciecamente, di me, ma quasi.
Ma gli chiedi mai un consiglio? Di qualsiasi tipo, non solo sportivo?
E ogni tanto sì, ogni tanto gli chiedo qualche consiglio, però diciamo che sono uno che ha sempre ragionato molto con la propria testa, ecco.
Allora, dicevo all'inizio, quando hai vinto in Qatar molti non se lo aspettavano, io perlomeno non me lo aspettavo. Tu te lo aspettavi, come l'hai vissuto quel momento lì?
Ma la prima vittoria in Qatar forse non me l'aspettavo neanche io, perché comunque è stata... siamo arrivati lì come team nuovo, come quelli che dovevano imparare. Invece siamo arrivati dal venerdì che eravamo velocissimi, quindi da lì non sono uno che si tira indietro, ho cercato sempre di far meglio, le qualifiche sono partite in prima fila e la gara, diciamo, l'ho sempre sentita mia dal primo giro, sapevo che sarei venuto su, che sarei rimasto più o meno sempre lì davanti. Ho aspettato il momento giusto per attaccare Binder e poi Paul e niente, poi vinto.
Ecco, invece delle quattro vittorie che hai fatto, forse la più spettacolare è quella di Aragon, perché è ottenuta, no? Dopo questa sfida all'ultimo giro, vista da fuori. Invece tu non la vedi così?
No, diciamo Aragon è stata bella, però quella dove mi sono divertito di più è stata Austin, perché Austin è una pista che mi piace tantissimo. Avevo ottenuto dei buoni risultati in passato, però... vincere è un'altra cosa, e vincere con distacco è stato ancora più bello, quindi è la vittoria forse che mi è rimasta più impressa insieme al Qatar.
Ecco, però mi sorprende questa cosa, è più bello vincere per distacco che una sfida all'ultimo giro, all'ultima curva, all'ultimo tutto contro un altro pilota, in questo caso Bagnaia, ma chiunque esso sia.
A me piace più vincere col distacco, perché diventa una sfida contro me stesso, no? Notte che so che non c'è più nessuno dietro, dico adesso voglio andare forte per conto mio. Il più dopo bisogna cercare di non rischiare troppo, però diciamo a me piace arrivare in solitario.
È sempre stato così? Anche quando correvi da piccolo?
Sì, io tre quarti delle vittorie che ho fatto era in solitario.
Ma anche con le minimoto? Anche
sì.
Con...
Sì? Sì, sì.
Bello. E senti, del periodo del minimoto cosa ricordi? Con chi ti sfidavi sempre? Dei piloti che ci sono adesso?
Ma
in
devo dire che tre quarti sono quelli che mi ritrovo adesso. Quindi è bello condividere di nuovo le stesse battaglie.
Ma fa strano o è una
sì.
cosa?
Cioè, sì, 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 comunque sia fa strano. E soprattutto all'inizio, quando sono arrivato qua il primo anno in MotoGP l'anno scorso. Quest'anno è già sembra più naturale, però... mi ritrovo contro Pecco, contro Digia, Poi Bezzecchi in realtà non l'ho incrociato tantissimo.
Bezzecchi è un pupetto.
Luca l'ho incrociato tante volte, cioè praticamente quasi sempre. Franco invece era più grande, quindi non ci siamo mai...
Sì, poi lui ha fatto un po' un altro cammino, giusto Franco?
Rispetto sì, Franco vostro. Dopo ha seguito diciamo, il cammino delle derivate e poi è tornato...
Sei sempre stato, come dire, non il pilota contro la WR46, nel senso, cioè, vuol dire, non essendo della WR46 eri un rivale, no, dei piloti della WR46. In qualche maniera questo l'hai sentito, è stato qualcosa che... in qualche maniera anche condizionato la tua carriera in positivo e negativo, non lo so,
ma diciamo che come ho sempre detto non ho mai sentito la necessità di affrontare quel tipo di percorso. Mi sono sempre sentito bene così come adesso, e ho comunque le mie amicizie, vado a girare più o meno sempre con le stesse persone. D'inverno mi alleno con la moto da cross insieme a Casadei, oppure andiamo con diciamo con le mini GP, con Tatsu, c'è Bubi. Meno male la mia routine è quella, e sicuramente con la VR sarebbe stato un percorso diverso.
Più facile? Secondo te?
Forse all'inizio sì, magari più facile, perché comunque mi allenavo, facevo quello, facevo quell'altro insieme a loro, no? Però mi è piaciuto creare qualcosa da solo e che abbia funzionato.
Ma ci vuole carattere forte per fare questa cosa qua? Di intraprendere la propria strada?
Ma sicuramente sì, però è una cosa che ti deve venire anche un po' naturale, no?
E questo ti ha aiutato nel, cioè questo tipo di carattere ti ha aiutato poi nel proseguimento della carriera, anche adesso quest'anno?
Sì.
Secondo te? Cioè
sì,
è un
sì,
tuo
sì.
Punto forte il carattere?
Sì, sicuramente deve essere un punto forte il carattere, se no qui dentro non ci stai, quindi...
Ti mangiano qua.
Chiunque è in MotoGP è perché ha il carattere, se no...
Oltre alla velocità, devi avere anche il carattere. Ecco, cosa è mancato nel 2022 al di là della costanza a Enea Bastianini? La velocità no di sicuro, perché come abbiamo visto, insomma, ce l'hai.
Ma è un po'... Diciamo... Mi sono bilanciato tantissimo rispetto al passato, mi sento più completo. Forse è mancato un po' di costanza, che abbiamo visto. Sono arrivato, diciamo, alla fine della prima parte del campionato un po' stanco e un po' nervoso, più del solito, quindi non mi ha fatto fare dei grandi risultati. E poi penso che in un campionato serva anche fortuna.
Arrivi nel team ufficiale nel 2023, tu come te lo immagini il team ufficiale? Una cosa completamente diversa da quello che hai vissuto fino adesso o no?
Allora, completamente diversa no, un po' diversa sì, perché comunque avrò tantissime persone che vorranno sentire il mio parere sulle cose e quindi dovrò imparare a gestire e avere un metodo di lavoro diverso da quello che sto avendo al momento con Gresini. E poi sicuramente non dico che c'è l'obbligo di ottenere il risultato, ma quasi.
Quindi... è quello che ti preoccupa un po' di più?
No, non mi preoccupa.
E c'è qualche aspetto che sulla carta dici, però magari ogni tanto ci pensi, chissà se sarà così difficile da gestire, non lo so.
Non ci sto pensando, diciamo, principalmente quello, perché sono concentrato sul mio campionato e diciamo quello verrà da solo, dovrò imparare e sicuramente non sarà facile l'inizio di campionato, quello sono sicuro, e cambierò il capo tecnico, quindi sarà Marco Rigamonti, con cui inizialmente ci dovremo conoscere, quindi non sarà subito così immediata la mia velocità, però non sono preoccupato per questo.
È un aspetto fondamentale questo del rapporto col capo tecnico?
Sì, io penso che il capo tecnico al giorno d'oggi conta tantissimo, perché bisogna trovarsi bene, bisogna comunicare e a volte è determinante capirsi in 3 secondi.
Ma è solo una questione tecnica o proprio anche una questione umana?
No, anche umana.
E in quello Pigiamino ha fatto la differenza con te? Rispetto anche a quelli del passato?
Ma ho avuto anche in passato delle persone in cui mi sono trovato molto bene, ma con Pigia abbiamo avuto sempre un bel rapporto. Penso che l'anno scorso sia stato un po' difficile perché comunque la situazione all'interno del box non era al top. Quest'anno con Gresini, secondo me, è stato tutto un pochino più semplice, quindi abbiamo ingranato, abbiamo buttato giù le marce velocemente.
Hai provato a convincerlo in qualche maniera a rimanere con te quando ti ha detto che sarebbe andato in KTM?
Ma sinceramente me l'ha detto a cose già fatte, quindi non potevo cambiare.
Beh, e questo ti è dispiaciuto un po'?
Ma sicuramente dispiace, se non mi dispiacesse sarebbe qualcosa di anomalo, vuol dire che non mi trovavo bene. Però poi devi anche analizzare bene le situazioni, capire il motivo, e forse ha fatto questa scelta anticipata proprio per il fatto di non voler soffrire troppo anche lui.
Interessante questo punto di vista. Elia, perché la MotoGP in questo momento fa fatica ad attirare tanti appassionati, tanto pubblico, non da tutte le parti, però insomma abbiamo visto un calo rispetto al passato? Secondo te c'è un motivo tecnico, c'è un motivo umano, c'è un motivo di mancanza di personaggi, come qualcuno dice? Io non sono d'accordo.
Ma allora, io penso che sicuramente il fatto che non ci sia più Valentino Rossi sia già un aspetto negativo per il nostro mondo. Si deve ricreare qualcuno che supporti la MotoGP, forse, no? Poi era andato via Marquez, quindi magari la gente si distoglie per un attimo dal nostro mondo. È cosa che ci può stare. Però credo che non sarà così per molto tempo. Credo che ci saranno tanti appassionati che torneranno a seguire la MotoGP, perché credo che il prossimo anno sarà veramente un bel campionato.
Beh, ma anche quest'anno lo è stato.
Sì, sì, quest'anno è stato un bel campionato. Però, come ho detto, col fatto che Mark è stato fuori e col fatto che Valentino ha smesso di correre, secondo me, diciamo, può essere che un 20, un 30% dei tifosi che seguono la MotoGP siano anche tifosi di questi piloti. Quindi non so benissimo il motivo del calo, però la mia opinione è questa.
Il sogno sportivo è ovvio, è quello di vincere il mondiale della MotoGP, immagino.
Sì.
Ecco, il sogno non sportivo, Emilia Bastianini ha un sogno che va al di là dello sport?
Ma principalmente è ovviamente quello di vincere al momento, cercare di vincere il più possibile. Poi, diciamo, il mio sogno finito di correre è continuare a correre
in qualche altra categoria,
diciamo sulle quattro ruote, mi piacerebbe, come stanno facendo moltissimi dei miei colleghi più grandi, no? E mi piacerebbe crescere i ragazzini, sicuramente qualcosa che in un futuro sarà qualcosa di importante, di bello, e dare la possibilità a qualcuno che magari economicamente non può fare la differenza, cercare di fargli fare la differenza comunque. Però ovviamente ancora
è presto, però è assolutamente un bel sogno. Amici appassionati di moto mondiale, finisce qui l'88esima puntata di A Tutto Gas. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, e soprattutto ringrazio il mio ospite Nea Bastianini. Grazie Nea, in bocca al lupo.
Crepi lupo, ciao ciao.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.